Quindi diciamo, naturalmente la cosa che dovete capire è che questo non è un corso istruttivo di software, ma quello che cercheremo di fare comunque è di darvi di iniziare a questi strumenti e poi insomma chi si appassiona continuerà in qualche modo da solo a utilizzare. Oggi facciamo questa comunicazione su Arduino perché abbiamo bisogno dei tempi tecnici, perché che cosa dovete fare voi? Innanzitutto costituirete dei gruppi per fare il progetto, che possibilmente sarà lo stesso gruppo attraverso cui voi farete l'esercitazione di Arduino. Quindi l'unica cosa che vi chiediamo è di affittare una scheda Arduino, altrimenti non potete fare l'esercitazione. Naturalmente ne affitterete non una persona ma un gruppo, quindi vi comparterete in modo che diciamo, la spesa è minima. E naturalmente se poi ognuno vuole comprarne una, diciamo, è libero di farlo.
Comunque il kit quanto viene più o meno?
Trova intorno a
una sessantina di euro.
Si cerca su internet. Io adesso vi darò una indicazione.
Quanti di voi hanno mai usato Arduino? Nessuno. Quindi nella nostra esperienza è una cosa molto eccitante, è molto interessante e molto utile che voi abbiate questa piccola esposizione. Siccome il discorso qual è? Che siccome tutto avverrà tra circa un mese e mezzo, lo diciamo in anticipo, così potete avere diciamo, gli strumenti per fare. È una cosa abbastanza divertente, utile e diciamo, molte scuole del mondo fanno dalla mattina alla sera questo, noi almeno sapete di cosa si tratta e avere un po' un inizio, una cosa che riteniamo molto utile e diciamo attraverso Gaetano siamo in grado di farlo molto agilmente, in maniera molto divertente e interessante. Ok.
Che cos'è Arduino? Diciamo che oggi non vi annoierò su questa parte, brevemente giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Sostanzialmente è una piattaforma open source innanzitutto di physical computing, quindi sostanzialmente design interattivo, possiamo dire interattività, ed è un hardware e un software allo stesso tempo. Quindi il software che voi potete scaricare direttamente dal sito di Arduino, dopo vi farò vedere come, è questo. Ok, quindi è un software basato sul linguaggio C, sostanzialmente, che non è altro che in realtà un'implementazione del linguaggio di processing, che poi vedrete con Elm probabilmente, che invece processing diciamo è un software soprattutto all'elaborazione, era nato per l'elaborazione grafica e poi è diventato anche per l'elaborazione progettuale. E questo invece è Arduino, è l'hardware, okay, che sostanzialmente potete pensare come un piccolo computerino. Questo in mezzo è il processore, naturalmente se questo è il computer, questo è un mini computer, fare poche cose. Naturalmente questa è la scheda 1, quella che voi acquisterete. Poi ci sono altre schede che sono molto più potenti che servono a fare altre cose, però già questa può fare, attraverso questa possiamo fare tanti progetti. Giusto per farvi un'idea, la cosa importante da dire è che questo Arduino, che oggi tutte le facoltà di architettura, di interaction design, di moda utilizzano, diciamo può essere implementata nell'architettura per fare anche dei piccoli progetti o dei progetti abbastanza complessi. E la cosa importante da dire è che Arduino nasce in Italia, l'idea, ed è nata un po' da un gioco e ha avuto in questi ultimi anni invece una diffusione diciamo pazzesca. Giusto per farvi capire, per esempio, una delle potenzialità, questo è un progetto che io insieme al gruppo Nitro abbiamo fatto un'installazione che abbiamo fatto durante una manifestazione a Roncione. Quindi come intravedete abbiamo progettato una piccola passerella in una piazza, tutta autocostruita, e vedete che ci sono dei tubi con delle luci che vengono comandati da questa scheda attraverso dei sensori di prossimità, ovvero il passaggio delle persone, quindi dei bambini, nel momento in cui passano queste luci si accendono. E questo è uno dei, vedete? E questo è uno dei possibili esempi. Naturalmente questo è un progetto relativamente semplice, anche se per noi è stata una sfida importante, perché comunque noi, come dire, siamo stati totalmente autodidatti in questa cosa. Infatti io non sono un esperto di Arduino, ma ripeto, vi aiuterò, vi inizierò a questa cosa, ma probabilmente se mi farete una domanda più tecnica non saprò rispondere. E questo era lo schema che utilizzava appunto sensore, la scheda e il LED. Questo era un po' anche la foto che vedete scritto prima di questo bambino, era un po' lo stupore anche, quindi come a volte con un piccolo strumento tecnologico anche l'architetto può creare emotività e stupore all'interno di un progetto. Ritornando invece su Arduino, la cosa che insomma dovete sapere è che Arduino, quindi la scheda, stiamo parlando del software, no, dell'hardware, si connette a una porta USB tramite questo cavo al computer e viene alimentato dal computer. Dopodiché che cosa faccio? Io progettista scrivo uno script che non è altro che un codice, possiamo definirlo, quindi ha delle convenzioni, quindi è un linguaggio ben preciso, e questa è la cosa che in genere spaventa di più chi, diciamo, non è addetto al mestiere. Ma dovete pensare che questo Arduino fa parte di un mondo open source dove in rete si trova qualsiasi cosa, quindi la cosa non è tanto come scrivere il codice, ma più che altro capire come funziona la scheda, come funziona Arduino e l'idea soprattutto progettuale. Dopodiché quello di scrivere il codice è qualcosa che tramite la rete, tramite i contatti, tramite la collaborazione si supera. Appunto, questa è la scheda che si connetta al computer. Nel momento in cui la scheda viene staccata non è più collegata, ma conserva in memoria il codice. Quindi ad esempio quando noi abbiamo fatto il progetto di Drift non avevamo lasciato la scheda attaccata al computer, ma tramite un alimentatore da 9 volt avevamo collegato la scheda alla corrente che manteneva il suo codice e quindi gestiva il sistema di Drift. Diciamo, qui in alto vedete gli input digitali e qui gli input analogici, che in realtà sono la stessa cosa, con la differenza che quello analogico prende il segnale dall'input digitale e lo trasforma poi in analogico, però diciamo oggi non mi stanno su queste cose. La cosa importante da capire che è come funziona Arduino sostanzialmente, il fatto che Arduino funziona con un sensore, quindi la cosa che, come dire, che la grande potenzialità è che voi potete interfacciarvi con il contesto, quindi attraverso dei sensori o altri sistemi io prendo delle caratteristiche, qualcosa che succede nel contesto, posso processarlo, posso dire che cosa fare alla scheda e restituire un segnale in forma di progetto, che può essere una luce, può essere un suono, può essere un movimento, a seconda della complessità del progetto. Ma senza stare ancora su questo, vi faccio vedere quello che è il primo che faremo. Oggi non lo facciamo, solo vedere, poi la prossima volta invece lo faremo. Allora, questo qua è il primo tutorial che faremo, che è come gestire, come far accendere un LED in una luce a un intervallo preciso. Come vedete, cosa significano tutte queste cose? Allora, post intra LED uguale 16 significa che io ho una costante che è il mio LED che sta nel pin 16. Che cosa significa questo? Che una costante significa che ho un elemento, quindi l'elemento costante all'interno di tutto il sistema che non cambierà mai, questo vuol dire, è il mio led. Il led è questo, che ha un ground, sarebbe la terra, e dà un segnale invece della corrente. Voice setup che cosa fa invece? Voice setup si scrive quando io devo comunicare alla scheda Arduino quello che sono invece il processo, cosa deve fare. Quindi qualsiasi progetto che faremo, qualsiasi tutorial che faremo, comincerà dopo l'inserimento delle costanti con quello che è il voice setup. È come dire, ok, facciamo questo. E dopodiché il spin mode invece è quello che noi vogliamo, che esca da Arduino. Quindi abbiamo un input e un output sostanzialmente. Questo avviene in tutti i tutorial. Il nostro output in questo caso è sempre il LED, perché noi vogliamo che il LED si accenda. Infine abbiamo invece il comando che diamo da Arduino, il processo che gli facciamo fare, e sostanzialmente noi dobbiamo dirgli, guarda, devi accendermi il LED, farlo durare tot, spegnere il LED, farlo durare tot e continuare. E questo, diciamo, è il modo tecnico, quello che io vi ho detto in parole relativamente semplici. Quindi digital drive significa LED high, significa LED acceso, quindi mantieni il LED acceso. Delay significa per quanto tempo, e io ho scritto 1000, perché 1000? Perché 1000? Secondo voi? Esatto, ragione di 1000 secondi, quindi un secondo è pari a 1000 millisecondi. Dopodiché io ho detto digital drive, LED low, significa spegni il LED e lo spegnimento deve durare anche qui 1000, quindi un secondo. Una volta che io ho scritto il codice, premo questo bottone e come voi vedete lui dice sto compilando lo sketch. Che cosa significa? Lui sta verificando se lo sketch è giusto. In questo caso è giusto. Nel momento in cui lo sketch non è giusto, queste scritte vi appaiono arancioni. Poi lo vedremo voi. Il passo successivo è quello di inviare il vostro sketch o il vostro script ad Arduino, e si fa tramite invece quest'altro bottone che è carico. Ok, spesso questo è l'errore di cui vi parlavo, spesso può avvenire che voi abbiate un errore del genere, perché sostanzialmente lui non riconosce la porta seriale. La porta seriale sarebbe dove voi collegate la porta USB. Quindi spesso ci sono due soluzioni. Allora, attiviamo strumenti, si fa monitor seriale, a me non ne trovo nemmeno uno, a volte lo fa lui, no? Oppure lui mi dà una lista e in genere voi scegliere il vostro monitor seriale, oppure cosa più semplice, staccate e riattaccate.
Dovete staccare il USB.
Dopodiché provate a mettere il vostro LED. Ecco, questo è quello che succede. Naturalmente questa è una cosa banale per adesso, tramite qui si possono andare ad arrivare a fare progetti molto più complessi. Quella prima cosa che vi voglio far vedere è proviamo a cambiare i tempi di gestione della luce, quindi mettiamo, non so, 5 secondi, rilanciamo, eccolo, e adesso dura 5 secondi, spegne 1 e ricomincia. Possiamo continuare. Possiamo anche mettere. 10 millisecondi. E naturalmente perché scritto con 10 millisecondi?
Perché di modo,
esatto, perché l'occhio umano non riesce a vedere la variazione, diciamo, della luce. Invece al centro probabilmente. Esatto, quindi sostanzialmente. Naturalmente questo, la cosa più importante adesso, cioè a, insomma, vedere questo piccolo tutorial, che poi tutti i casi faremo insieme, è questa, è la cosa che dovete cominciare a fare è andare sul sito Arduino, cercate semplicemente con Google, Arduino Home, e installare il software nella sezione color. Ok, lui vi chiederà Windows o Mac, a seconda o Linux, a seconda del vostro PC, del vostro computer, scegliete. Nel mio caso io scelgo Windows per installare, lui vi darà un .es, quindi un file di installazione, e procederete come qualsiasi cosa. L'altra cosa importante, affinché possiamo lavorare insieme, è applicare il sito. Non c'è una regola per applicare il sito, nel senso io, se non sbaglio, ho inserito un paio di link. Vediamo dove, ecco. Diciamo, se cercate su internet ci sono tantissime offerte, quindi queste magari non sono le offerte più convenienti. Quello che vedete qui, se volete dopo, magari dopo la lezione, vi potete avvicinare, vedete tutto quello che c'è, è lo starter kit di base di Arduino, che presenta un libro tutorial e presenta all'interno una serie di componenti che è appunto la scheda Arduino, il cavo USB, che sono le cose fondamentali per voi. Dopodiché quello che dovreste cercare di avere è almeno qualche LED, magari più di uno, ma quelli ce l'hanno tutti lì, almeno uno di questi oggetti che sono dei servomotori. Con i movimenti, e poi diciamo, queste sono le cose fondamentali. Sostanzialmente io vi ho messo starter kit tipologia 1,
questo link è
questo link è nel mio blog.
Ah, il tuo blog.
Il mio blog, se volete, il mio blog è pedantefrancesco.blogspot.it. E nella sezione teaching c'è un link Arduino, okay. E in basso, quindi nella pagina di Arduino in basso, c'è starter kit tipologia 1, starter kit tipologia 2, starter kit Arduino Store. Allora l'Arduino Store è esattamente questo, che è quello più completo per iniziare, però
diciamo, c'è nel sito l'indirizzo del suo blog, proprio scritto Grasshopper, a cui l'architetto di Laura Francesco, c'è il link al suo blog.
Questo è lo starter kit, però diciamo, quello che dobbiamo fare è anche fin troppo completo. Naturalmente se voi, che ne so, avete una passione particolare, potete comprare un livello più completo, altrimenti io ho inserito un altri due link, che è starter kit tipologia 1, che vanno entrambi bene, che sono meno costosi, perché quello mi sembra lo starter kit di Arduino arriva a 70-90 euro, questi sono 56-90, e tutto quello che ci serve. Oppure l'altro, che è 59, è qualcosa in più, ma poca roba. Naturalmente non vi preoccupate, perché se qualche kit non ha qualcosa ve la do io. E quindi cercate di vedere anche se trovate qualcosa ancora più, diciamo, più economica. La cosa che potete vedere è che lui qui vi dice tutto quello che c'è, quindi più o meno vi potete basare su questa descrizione per confrontare gli altri kit.
Okay. Sì, sono pari a Google, di Amazon,
sì,
tanti
diciamo che adesso è molto commercializzato, quindi li trovate in qualsiasi negozio di su internet, su Amazon, sui negozi di elettronica, ad esempio questo è un negozio di elettronica normale. Ok? Diciamo, questa era la comunicazione generale.
Allora, questo okay. Poi è molto utile. Allora, credo che sia un... cioè, come dire, è divertente questa cosa, no? Perché andate in un territorio nuovo e questa è un'occasione per conoscere un poco concretamente questa cosa e poi, come vedrete, mettere le mani concretamente è abbastanza piacevole e divertente.
L'anno scorso qualcuno, ad esempio, l'ha dato anche alle dame per fare, non so, delle piccole dimostrazioni con l'acqua, perché avevamo delle cave. Piccole cose, però poi vedrete che questo è un sistema che si può fare anche con il raccolto.
Siccome, diciamo, questo mi viene fatto al giorno 1, apposta perché così abbiate un poco di tempo, magari vi mettete d'accordo, vi prendete un kit in 2 o 3, capito? Fate un po' qualche cosa, ma il ragionamento è sempre quello che, anche se a livello molto minimale, è giocattolo, bisogna averlo, c'è poco da fare, però diventa una cosa puramente, come dire, teorica, mentre invece noi ci andiamo molto giù di brutto sulla teoria, però vogliamo anche aprirvi a queste cose. Allora, oggi c'è una lezione abbastanza, come dire, strutturante, la prima vera lezione del corso da un certo punto di vista, e ha lo scopo di farvi condividere una definizione di informazione. Noi lavoriamo tutto il corso si chiama Information Technology, e più o meno sono tutto un po' così, ma comunque non c'è problema. Io pensavo di fare così. Innanzitutto di fare una piccolissima review di quello che abbiamo fatto la volta scorsa, al fine di aggiornare qualcuno di voi che non c'era. Allora, la volta scorsa abbiamo dato inizio al corso, nella prima parte abbiamo letto il programma. Chi non ha il programma lo possiamo dare, c'è qualcuno mancava, abbiamo la copia del programma, ecco qua, lo vuoi dare se qualcuno mancava. Ecco, abbiamo discusso analiticamente del programma, in cui gli elementi, salienti, che riprendiamo molto, molto brevemente, sono il fatto che questo corso si organizza in una serie di cicli, sono 7 cicli tematici, ogni ciclo è caratterizzato da degli aspetti teorici, da degli aspetti teorici che riguardano la cultura architettonica e degli aspetti teorici che riguardano l'informatica, ha anche allo stesso tempo degli aspetti, come dire, applicativi, istruttivi, nel senso che ogni ciclo serve anche a motivare delle azioni pratiche e degli elementi di apprendimento pratico. Però noi, la filosofia di questo corso è che mette insieme aspetti teorici, aspetti culturali, aspetti, diciamo, pratici, applicativi, che riguardano il mondo della informatica. In poche parole, per dirla molto molto breve, capirete più in là quanto importante sia per noi, anche teoricamente, tutto il tema dell'interattività, quello che apre dei nuovi discorsi sull'architettura, e oggi avete visto, diciamo, Arduino. Arduino non è altro che la capacità di fare hands-on alcuni criteri di questo, ma l'importante, la rilevanza per voi nel tema dell'interattività è una specie di transatlantico dal punto di vista concettuale, come vedrete. Allora, il corso ha questa caratteristica di mettere insieme queste cose e funziona a cicli, quindi più di una lezione per ciclo. Poi l'altro aspetto che è importante che voi sappiate è che l'esame, come chi mi conosce, noi già sappiamo quando partiamo e quando finiamo. Il corso finisce con due sezioni, una che è una diciamo parte di presentazione orale in cui ciascun studente singolarmente presenta il proprio iter di ricerca in questo corso e lo fa in una forma pubblica presentando tutto il proprio materiale attraverso il proprio sito, perché noi creeremo anche un sito personalizzato. E questo avverrà il 1° luglio 2015, la parte orale dell'esame. E poi ci sarà invece un'altra parte, che è una specie di giuri pubblica, una specie di conferenza pubblica, in cui per gruppi si presenterà il lavoro di ricerca specifico che voi svolgerete in questo corso. Questo è molto importante, quindi, che voi già adesso sappiate le date, perché questo corso, tutti i miei corsi, cominciano e finiscono in quelle date. Dopodiché, o si è dentro o si è fuori, come d'altra parte chi ha fatto il laboratorio sa. Poi abbiamo visto rapidamente alcuni volumi. Diciamo, il volume fondamentale di questo corso è Introduzione alle rivoluzioni informatiche in architettura, che è il vero e proprio libro teorico che accompagna questo corso, e che è bene che sia, diciamo, un po' letto anche parallelamente allo sviluppo del corso, e questo libro di Carocci. E l'altro libro che è importante, perché vi fa un po' il quadro, come dire, storico-critico generale, perché noi affrontiamo questi ragionamenti che riguardano l'informatica oggi e architettura e modernità, che peraltro molti di voi già conoscono. E poi ci sono altri volumi che possono essere molto utili e interessanti, come in particolare questo. Allora, questa era la prima parte della lezione. La seconda parte della lezione è invece riguardava una sorta di prolusione in cui noi affrontavamo il rapporto tra una definizione di modernità che a noi stava molto a cuore condividere con voi, cioè la modernità come una operazione che si ripete ricorsivamente nel corso della storia e quindi non legata a un momento storico particolare, ma come un atteggiamento, un tentativo sempre di rispondere in maniera, come dire, innovativa e positiva a delle crisi, e innestando evidentemente un processo di rinnovamento, che è un processo di rinnovamento anche del linguaggio, naturalmente, e dell'espressione. E naturalmente questo l'abbiamo fatto in tutta la lezione, e abbiamo anche mostrato verso la fine alcuni esempi di questa idea per cui la modernità, la crisi e nel nostro caso l'information technology si legavano insieme. Caratteristica di questo corso è quello che l'audio delle lezioni è disponibile, quindi diciamo in tempo abbastanza rapido dopo la lezione io metto l'audio online, quindi per chi non è stato presente può, diciamo, ascoltare l'audio. Questa è la seconda parte, quello che riguarda proprio questo discorso modernità, crisi e information technology, mentre la prima parte è quella più descrittiva sul programma. Quindi diciamo queste cose dell'audio sono, diciamo, per me rappresenta un po' un sforzo ulteriore, ma so che è importante anche se per pochi di voi, però è molto importante perché per una serie ovviamente numerosa di ragioni. E quindi magari facendo anche qualche altra cosa, però vi consiglio di farne utilizzo. Allora, ci sono delle domande, dei chiarimenti a questo punto necessari, procedendo con la lezione? Allora, una definizione di informazione. Qui noi ci vogliamo fare un ragionamento che ci consenta di di condividere una maniera di vedere e capire e condividere il significato di informazione. Vogliamo arrivare a questa definizione. E per fare questo usiamo un approccio, come dire, diciamo, chiamiamolo di tipo sperimentale, cioè la costruiamo insieme questa definizione, ed è una definizione che in genere con il tempo si è rivelata molto, molto valida e molto, come dire, ci ha funzionato abbastanza bene. Vediamo come vogliamo procedere. Abbiamo detto vogliamo procedere per via sperimentale, d'accordo? Allora facciamo un esperimento. Prendiamo un foglio bianco, non so se ce l'avete, no? Ve lo diamo noi, e guardiamo questo, abbiamo un foglio di appunti bianco. Aspetta, no, non ci penso a avere carta. Però li possiamo. Ecco, no, se no, ciascuno di voi prende un foglio di appunti, un foglio di quaderno, una qualunque cosa che sia bianca, ecco, gliene possiamo dare un po', chi è che ecco, e non ce l'hanno. Ecco. Facciamo questo, perché i diritti della metà è bianca. Facciamo questo apparentemente strano gioco insieme. Allora, si ha la paghetta? Ah, vabbè, non fa niente. Allora, questo foglio è bianco, d'accordo? Facciamo adesso questa operazione, che è l'operazione più semplice del mondo. Cioè aggiungiamo, facciamo un puntino su questo foglio. Ecco, abbiamo fatto un puntino. Il fatto di fare questo puntino su questo foglio bianco ci può sollevare una serie di interrogativi. Il primo interrogativo, così ci viene molto così, cominciare a pensare, è quello di dire, bene, questo puntino, quanto è grande? Questa è una domanda che ci possiamo cominciare a fare. Ed è immediatamente una domanda, come dire, che ci mette in un vortice di contraddizione da un certo punto di vista. In che consiste questa contraddizione? Che da un certo punto di vista, per noi l'idea e la definizione di punto è evidentemente qualcosa che non è divisibile, quindi di nessuna dimensione, non ha dimensione, punto. Il punto non è, come diciamo, definizione, non ha parti. E quindi, diciamo, la domanda che dimensione ha è una domanda, come dire, impropria. Dall'altro punto di vista, però, ovviamente noi sappiamo benissimo che questo puntino ha delle dimensioni, giusto? E siamo anche in grado tranquillamente di calcolare queste dimensioni, basta ingrandirlo, triangolarlo e troviamo la sua area. Perché questa apparente strana contraddizione ci comincia poco a poco a muoverci dentro il ragionamento su cui vogliamo arrivare per parlare di informazione, che comunque quanto è contenuto nel capitolo 5 di questo libro. In qualche maniera, per risolvere questa contraddizione strana, dobbiamo fare un passo indietro e cercare di capire e dare una definizione di quanto noi abbiamo appena fatto. E cioè, proviamo a dare una prima definizione, e cioè di dire che chiamo il nostro puntino dato Cioè il minimo è come dato, definisco dato il minimo elemento di modifica di una situazione precedente. Quindi il foglio era bianco, adesso ha un puntino. Allora, questo è un passaggio, diciamo, fondamentale. Quello che io ho fatto, ho creato un dato sostanzialmente, un fatto, un evento. Il foglio prima era bianco, io ho aggiunto quel minimo segno di cambiamento e chiamo questo cambiamento dato. E quindi già questo ci crea una terminologia molto importante per noi, che chiamo dato il minimo elemento di modifica di una situazione precedente. Il foglio era bianco, adesso ha un puntino. E subito dopo, e questo è il salto molto importante, procediamo con una seconda formulazione, che è una formulazione decisiva. I dati sono oggetto a molteplici convenzioni. I dati sono oggetto di molteplici convenzioni. Questo è il salto logico fondamentale. Che cosa vuol dire questo? Questa enunciazione vuol dire che un dato, per avere un qualunque significato, deve essere associato con una ben definita convenzione. La base della convenzione non è necessariamente di ordine logico, ma anche semplicemente di ordine utilitaristico. Ecco perché, dicendo che quel puntino è una superficie, ne posso calcolare e mi serve l'area, ma se il punto è assunto convenzionalmente, senza parti, nasce il primo postulato di Euclide, da cui discende una delle più potenti e utili costruzioni dell'umanità. Ecco un passaggio logico molto importante. Chiamo dato la modifica. Torniamo alla contraddizione iniziale. All'inizio noi ci chiedevamo, ma se questo è un punto, non ha area? Però sappiamo benissimo che possiamo calcolare l'area. Quindi come affrontare questa contraddizione? La affrontiamo facendo un passo indietro, dicendo il puntino è un dato, ma questo dato, il puntino, è soggetto a molteplici convenzioni. Cioè possiamo decidere noi come interpretare questo dato. Siamo noi che proiettiamo su questo dato un sistema convenzionale. E dipende dal sistema convenzionale che noi proiettiamo in questo dato, in questo caso puntino, che cosa ci facciamo, che cosa succede. Perché se noi al puntino applichiamo il sistema convenzionale di Euclide, il punto è non misurabile. Se noi invece diciamo che è una superficie, cosa che ovviamente è misurabile. Mi spiego? Allora, questo passaggio, un'altra convenzione per esempio che possa applicare al punto è quella relativa al suo stato di quiete o di moto, è il sistema che si può comprendere per far adottare virtualmente la creazione di un mondo tridimensionale dei calcolatori. Ma rimaniamo attaccati al problema. Applicare un dato, una convenzione, innesca la formazione di un mondo, parola importante formazione, che ci porta al centro del problema, e cioè alla terza formulazione. Informazione è l'applicazione di una convenzione a un dato. Siamo arrivati dove volevamo arrivare. Allora, attraverso questa, questa serie di passaggi logici, noi definiamo informazione l'applicazione di una convenzione a un dato. Il dato preesiste fuori da un sistema convenzionale interpretativo. Il dato a un certo punto esiste, arriva. Noi a questo dato applichiamo una convenzione. A questo processo di applicare una convenzione a un dato lo trasforma in informazione. Quindi l'informazione è esattamente l'applicazione di un sistema convenzionale a un dato. Cerchiamo di avere ulteriori prove di questo ragionamento. invece di fare un puntino sul nostro foglio, riprendiamo il nostro foglio e facciamo un cerchiettino. Facciamo un piccolo cerchio. Perché col cerchio ci viene più facile capire quello che noi vogliamo fare. Allora, cosa adesso guardando questo cerchio, questo elemento, questo dato, in questo momento quello è soltanto un dato, per trasformarlo in informazione, abbiamo detto prima, dobbiamo applicare una convenzione, giusto? Allora, che convenzione possiamo applicare a questo dato che noi abbiamo appena creato? Per esempio, facciamo un esempio. Francesca, ci sei? Lorenzo, sei là? Ecco. Che convenzione possiamo applicare a questo dato che abbiamo fatto? Potrebbe quindi, se è misurabile, potrebbe essere una superficie, giusto? Ok. Oppure, Matteo Battistani. Potrebbe essere un perimetro, oppure proviamo un'altra cosa. Silvia, Primavera. Potrebbe essere una lettera, potrebbe essere la lettera A, giusto? Oppure?
Potrebbe essere una posizione.
Sì, va bene, oppure? Potrebbe
essere una serie di punti di successione.
Potrebbe essere una serie di punti di successione, ok. Oppure? Un numero. Le cose più banali sono un numero, una lettera, potrebbe essere una equazione che descrive un ovale, potrebbe essere un insieme di puntini, oppure addirittura cosa potrebbe essere? Potrebbe essere una sezione, oppure cosa potrebbe essere? Potrebbe essere un simbolo, potrebbe essere una proiezione, potrebbe essere un simbolo, eccetera, eccetera. Quindi questo vi fa fare il salto di quello che a noi interessa dire. Abbiamo creato il foglio era bianco, abbiamo creato questo segno. Questo segno lo chiamiamo dato. Perché lo chiamiamo dato? E questo è il salto fondamentale, logico. Perché lo chiamiamo dato? Facessi.
Perché prende senso con la frontura.
Dato lo prende?
Cioè il fatto che il dato sia un elemento con la nostra mente interna da quel segno che prende associato alla nostra cultura, il modo di vedere.
No, il dato no, il dato appare. È lo stato successivo. Lo chiamiamo dato. Dal latino datum, questo mi interessa questa cosa del latino perché quando il libro è stato tradotto in inglese, il traduttore peraltro bravissimo, alla fine ha capito che l'unica maniera per tradurlo in inglese era il latino datum. Il dato c'è, arriva, punto. Come dire, è scisso da qualunque sistema diciamo interpretativo. Il dato c'è. Arriva, boom. Il passaggio, quello a cui tu alludi, è il fare. Quindi lo chiamiamo dato semplicemente perché c'è. È semplicemente la modifica di una situazione precedente. Ecco la definizione di dato. Successivamente, noi diciamo una cosa. Attenzione, i dati sono suscettibili di molteplici convenzioni. Questo è il problema fondamentale. Il dato di per sé è un container infinito, potenzialmente infinito di informazioni, cosa che poi più in là vi dimostreremo praticamente. Il dato c'è, è un contenitore infinito di informazioni. Nell'attimo in cui noi applichiamo a quel dato una informazione particolare, noi lo estraiamo dalla sua condizione di dato per trasformarlo in una condizione di informazione. Cioè noi lo leggiamo attraverso una categoria particolare, o più di una categoria particolare, che trasforma quel dato in una cosa diversa, che è l'informazione. Perché se noi non sappiamo cosa, come guardare questo cerchietto, alla fine lui è soltanto un contenitore infinito di potenziali informazioni, ma sostanzialmente ha una situazione con nessuna, perché sappiamo benissimo che l'infinito e lo zero in un certo momento si equivalgono, no? Quindi ecco perché noi chiamiamo informazione l'applicazione di una convenzione a un dato, è il momento di trasformazione. E lo fa entrare in un'altra sfera. Allora, rileggiamo le cose come sono scritte nel libro e poi procediamo ancora avanti. Allora, riprendiamo il foglio, invece del punto tracciamo un piccolo ovale e cambiamo la domanda. Non chiediamoci, come avevamo fatto prima, quanto è grande, ma che cosa è? Ora, per essere qualcosa, l'abbiamo appena detto nella nostra prima o terza formulazione, dobbiamo applicare a quel dato, il cerchietto, una convenzione. Soltanto attraverso questo passaggio il dato diventa un atomo informativo, sia pur minimo. Ora, quello vale, a seconda della convenzione che scegliamo di adottare, sarà un insieme di puntini, la lettera O dell'alfabeto, il numero 0, un ovale matematicamente definito, la proiezione bidimensionale di un volume, una nota semibreve, uno sprite in un montaggio, o addirittura, che è la cosa più potente di tutte, il simbolo di un'altra cosa. Un contenitore simbolico di un'altra cosa, a sua volta rimanda un'altra cosa. Dimmi.
Ma infatti, se noi definiamo cerchio, punto, ovale, non è la motivazione per cui noi applichiamo una convenzione a un segno?
Quindi, con la parola, lo facciamo anche con la parola, certo.
Quindi non potrebbe essere messa in discussione anche effettivamente la definizione di cerchio, ovale e punto?
È la stessa cosa, anche la definizione orale è una definizione di tipo informativo. Nell'attimo in cui tu dici quella cosa lì è un cerchio, tu fai la stessa operazione sostanzialmente.
Esatto, sostanzialmente potrebbe pure non essere un cerchio, se cambio come dire, convenzione associata al singolo.
Certo, come no, certo. Potrebbe essere un insieme di punti. Potrebbe essere una sezione di un'altra cosa, può essere una lettera O. È diverso, certo, equivale, il fatto verbale, il fatto contenutistico equivalgono, è sempre la trasformazione in informazione. Quella cosa lì è il dato. Nell'attimo stesso in cui tu la chiami cerchio, gli hai applicato un livello informativo, chiaramente. Ora, quello vale a seconda della convenzione che scegliamo di adattare, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo dipende dalla convenzione. La nostra definizione funziona egregiamente anche in questa seconda accezione. E ora vediamo il passaggio fondamentale della differenza dal mondo tradizionale e il mondo informatico. Che cosa succede? Succede che nel mondo reale, normale, fisico, esistono i dati, ovviamente, esiste questo nostro importantissimo e utilissimo approccio di trasformare questi dati in informazioni per poterli evidentemente usare e manipolare in mille modi. Ma in campo informatico questo non si dà. In campo informatico, ecco perché si chiama informazione, i dati puri e semplici sostanzialmente non esistono, nonostante viene usato questo termine. In realtà nel campo informatico è tutto informazione, è esattamente per questa definizione che vi ho appena spiegato. Cerchiamo di essere più pratici. qual è l'unico dato vero di un sistema informatico di oggi? L'unico dato assoluto del sistema informatico come sono fatti oggi è 0-1, che vuol dire che o c'è corrente o non c'è corrente, diciamo, in ogni... Questo è l'unico, diciamo, dato del sistema informatico, c'è o non c'è corrente. Sulla base di questo unico dato, che è un dato, tutto il resto è una costruzione convenzionale, ed è una convenzione esattamente basata su quella definizione, cioè il fatto che in informatica non esistono dati, ma soltanto informazioni. Se vogliamo avere la prova, basta che voi inserite un qualunque sistema informatico e volete fare questo, volete fare esattamente questo, d'accordo? Avete molti ambienti per fare apparentemente questo, ma il vostro sistema informatico deve sapere, perché altrimenti non è in grado di operare, se questo è una lettera O, perché voi state lavorando in un processo, se è la proiezione di un elemento tridimensionale cilindrico, se è un insieme di punti in un sistema raster, se è invece un vettore, una equazione descritta da un vettore, se è una superficie, quello, se è un simbolo di un'altra cosa, eccetera. Perché in informatica avviene esattamente questo, che per lavorare ha bisogno di avere appunto l'informazione, cioè i dati devono essere già trasformati in informazione. No, non è un caso di operare. Questa definizione è abbastanza funzionale a tante cose. Quindi vediamo che cosa succede adesso. E ora vediamo abbastanza fondamentale la differenza tra il mondo tradizionale e il mondo informatico. Il passaggio fondamentale è che il mondo informatico è un mondo già formalizzato in partenza. In altre parole, la domanda che cosa è, in questo caso il nostro ovale, riferito al piccolo disegno dell'ovale, non è concepibile, perché in informatica noi sappiamo già in partenza entro quale sistema convenzionale ci muoviamo. Ed ecco la quarta formulazione, che è molto divertente. In informatica non esistono dati, ma sempre solo informazioni. Ecco perché si chiama informatica anche una delle ragioni. Come noto, l'informatica ha lo stesso rapporto con i dati elettrici del calcolatore elettronico, che appunto sono dati. O non ci sono off, o ci sono on. Sulla base della presenza o meno di questo dato elettrico si costruiscono dal morto in avanti una serie di sistemi di codificazione. Ci avviciniamo lentamente alla ragione della formulazione informazione materia prima dell'architettura. Ma dobbiamo fare ancora qualche passo. Ed ecco la quinta asserzione, una cruciale tautologia. Se in informatica non esistono dati, ma solo informazione, allora in informatica è tutto informazione, il che è un po' un gioco di parole. Cioè, che vuol dire allora in informatica è tutto informazione? Questa formulazione tocca il centro del problema e dà conto che l'informazione è veramente informazione in costante, dinamico, in esausto muoversi e divenire. E dice anche che il territorio in cui questo avviene è quello elettronico. Quindi l'informazione è per definizione una massa fluida che deve prendere ancora forma. Questo è un altro passaggio logico. Abbiamo definito come, diciamo, informazione è la trasformazione di un dato in informazione applicando una determinata convenzione. Quindi il cerchietto che avevamo visto prima, noi applichiamo la convenzione superficie e quello diventa, diciamo, un cerchio. Ma in qualche maniera noi diciamo che questo è ancora un livello iniziale. Perché a questo punto è utile riferirsi al dizionario Zanichelli, per cui ha questa bella definizione di informazione, seguite. Informazione vuol dire modellare secondo una forma, informazione, modellare secondo una forma. E le informazioni sono di questa modellazione gli atti. Da questa definizione deriva un nuovo decisivo enunciato. Se in informatica è tutto informazione, il procedere, il prendere forma dell'informazione si definisce modellazione e si esplica nella creazione di modelli, termini di cui tratteremo molto a lungo in seguito. Quindi, se in informatica è tutto informazione, il prendere forma dell'informazione si definisce modellazione e si esplica nella creazione di modelli, termini di cui parleremo tra poco. Il modello allora è la forma che assumono le informazioni, è la forma in cui vengono modellate le informazioni. Facciamo un esempio. In informatica esistono molte famiglie di modelli, ma la più semplice è quella rappresentata dal foglio elettronico, che lega l'una all'altra le informazioni attraverso formule matematiche e che permette perciò il costante aggiornamento di tutti i valori al solo variabile di un'informazione. Questa invenzione, il foglio elettronico, Excel, parliamo di questo, ha comportato conseguenze in un campo vastissimo di attività, da quello finanziario a quello edilizio. Soprattutto ha rappresentato l'avvento di un modo generalizzato di pensare what if. Cosa accade nel mio modello se io cambio qualche cosa? Da diverso tempo esistono modelli spaziali architettonici che legano dinamicamente le informazioni geometriche, spaziali, costruttive e anche prestazionali di un progetto, per cui al variare di una dimensione, quindi un'informazione, è possibile verificare a cascata che cosa accade in tutte le informazioni interconnesse nel sistema di progetto. In questo contesto, come vedremo meglio, un progetto tende a funzionare come un insieme di equazioni che rappresentano principi e strutture del progetto. Non si progettano forme definite, ma famiglie di forme possibili, che possono variare entro alcuni parametri. Gli architetti di nuova generazione stanno lavorando a queste cose, eccetera. Allora, questa definizione di informazione, in questa maniera, funziona abbastanza bene. Si è rivelata abbastanza utile in molti contesti, quindi noi ce la teniamo convenzionalmente cara. Naturalmente non è una, ci sono varie diverse interpretazioni e convenzioni di informazione, ma qui questa a noi è quella che ci funziona di più. In realtà è nata, come molte delle mie cose, non per via analitica, ma in qualche maniera per via deduttiva, e cioè a un certo punto io più o meno ho fatto la stessa cosa che avete fatto voi in questo processo e ho creato, diciamo, questo insieme di componenti logiche. Ma perché le avevo create? Perché avevo bisogno di creare questa cosa? Perché in un determinato momento, alcuni anni fa, era nato un dialogo tra me e uno storico dell'architettura abbastanza rilevante che si chiama Renato De Fusco, che in un suo scritto aveva detto: ma come te pare possibile dire che l'informazione è la materia prima della nuova architettura? Questa affermazione era presente in un libro della mia collana, e addirittura poi ho scoperto dopo, il libro si chiamava Information Architecture, era di un mio caro amico che era cimentino. In realtà lui, poverino, non aveva scritto la frase informazione in materia prima dell'architettura, ma siccome noi la traducevamo in italiano, io come editor entravo qua e là e forzavo alcune cose, e quindi ho scritto io in italiano questa cosa perché dava senso a tutta l'operazione e dava senso anche al libro che si chiamava Information Architecture. Avevo bisogno di forzare questa cosa. Il critico, trovandosi questo libro, a un certo punto disse: ma se parli che l'informazione è la materia prima dell'architettura di oggi, la materia prima ovviamente non sono i mattoni, non è il cemento, ma è quella la materia prima. Era questo il, diciamo, l'occasione pratica. Allora io, per cercare di farvi di capire, non a lui specificatamente, non ha bisogno che nessuno mi spieghi niente, ma per illustrare perché l'informazione per noi è veramente la materia prima della nuova architettura, dovevo fare un costrutto teorico, in qualche maniera, no? Dovevo creare un costrutto teorico, e il costrutto teorico era quello che dimostrava questa questione. Perché per noi, questo è il punto di arrivo, l'informazione è veramente la materia prima della nuova architettura. E questo è tanto forte, tanto evidente, man mano che si procede e mano a mano che si capisce, diciamo, le implicazioni di questo concetto. E come dire, siccome noi operiamo all'interno di un mondo che progressivamente vi sarà più aperto, più rivelato, di interconnessioni dinamiche, di rapporto tra la modellazione e l'interattività, di rapporto con una intelligenza che è presente nei materiali stessi, perché ormai noi siamo a livello di intelligenza presente nei materiali stessi, questa idea che l'informazione diventa in qualche maniera, anche se un po' forzato economicamente, ma veramente la materia prima di questa fase, diciamo, dell'architettura, è un elemento secondo noi abbastanza interessante e su cui lavorare in maniera teorica e anche in maniera, diciamo, applicativa. Ecco perché a un certo punto abbiamo voluto oggi iniziare con una cosa che sembra quasi un giocattolo, ma in realtà è una cosa che per noi tutte le cose stanno più o meno insieme. Allora io devo fare questo adesso, di prenderci 10 minuti di break, io mi prendo un teccarlo, voi fate quello che volete, però ce l'ho proprio bisogno, e dopo ci facciamo un'altra navigata su alcuni di questi concetti di informazione, e verso le 11 ce l'abbiamo, ok? Allora sono le 10:03, ci vediamo alle 10:15, le macchiette sono fatte 5. Thank you.